Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. La precedente puntata l'abbiamo dedicata alla resurrezione della carne, all'undicesimo articolo del simbolo apostolico. Abbiamo visto come Dio risusciterà alla fine dei tempi i nostri corpi, i quali saranno ricongiunti con l'anima. Prima di proseguire con il dodicesimo articolo che riguarda la vita eterna, dobbiamo ancora meditare sulle condizioni e le qualità che avranno i corpi risuscitati, che non saranno uguali per i giusti e per i reprobi. Non tutti vedranno quel felice cambiamento che si vedrà negli eletti, essendo ben diversa la condizione delle anime che riprendono i loro corpi. Poiché alcune vengono dal soggiorno del gaudio, altre dagli abissi della disperazione. Dunque, vediamo come saranno i corpi dei giusti, come saranno i corpi dei reprobi alla fine, dei tempi, quando Dio li ricongiungerà all'anima. La qualità dei corpi dei giusti. I corpi dei giusti risorgeranno perfettamente organizzati a somiglianza del corpo di Gesù Cristo. Così scrive San Paolo nella sua lettera ai Filippesi. Gesù Cristo trasformerà il nostro misero corpo a immagine del suo corpo glorioso. Da qui si capisce che non sarà restituito ai giusti il corpo con quelle imperfezioni che per sventura lo resero deforme in vita. E questo non potrà accadere perché la resurrezione è opera di Dio e siccome le opere di Dio sono perfette, così egli emenderà tutti i difetti naturali, che tra l'altro sono una conseguenza del peccato originale, dando ai corpi dei giusti quella integrità che loro è dovuta. Abbiamo visto appunto nella precedente puntata come Gesù Cristo ha portato rimedio a tutti i mali che sono entrati a causa del peccato originale. Per la stessa ragione sarà emendato in essi, cioè nei giusti, nei corpi del giusti, il difetto dell'età. Vuol dire cioè che i giusti risorgeranno tutti nell'età perfetta, quale fu quella di Gesù Cristo. Così molti interpretano e spiegano le parole di San Paolo, che nella lettera agli Efesini scrive «In virum perfectum, in mensuram etatis plenitudinis Christi». In uomo perfetto nella misura della piena maturità di Cristo. Quali sono le doti dei corpi gloriosi? I corpi dei giusti, abbiamo detto, avranno le doti del corpo glorioso di Gesù Cristo, le quali doti sono enumerate da San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo quindicesimo, questo capitolo che San Paolo dedica proprio alla risurrezione finale. Tali doti sono l'impassibilità, la chiarezza, l'agilità e la sottigliezza. Dice San Paolo, si semina un corpo corruttibile, risorge incorruttibile. Ciò vuol dire che questo nostro corpo, ora così facile a sconcertarsi e a soffrire, non sarà più soggetto a patimenti, a sofferenze, e nemmeno ha il bisogno di cibo, di riposo o d'altro. Ecco, sarà appunto impassibile. Seconda qualità è la chiarezza. Si semina ignobile e risorge glorioso. Cioè vuol dire che i corpi dei giusti, ora così oscuri e terrestri, saranno luminosi e risplendenti come il sole. Lo attesta Gesù nel Vangelo, quando dice risplenderanno i giusti come il sole. Di questo splendore ce ne viene dato un saggio nel mistero della trasfigurazione, quando Gesù davanti agli apostoli mostrò il volto luminoso come il sole, le vesti splendenti come la neve. O pensiamo alla Madonna che appare a Fatima e tra i pastorelli vestita di sole, la chiarezza dunque. È la seconda qualità dei corpi gloriosi. La terza, l'agilità. Si semina debole e risorge pieno di forza. Ciò vuol dire che questo corpo ora così grossolano e pesante diventerà celeste e leggero, tanto da potersi trasferire da un luogo all'altro in un istante, con un atto della volontà, come se fosse spirito. Così faceva Gesù Cristo dopo la sua resurrezione. Oltre all'agilità avrà poi, quarta qualità, la sottigliezza o spiritualità. Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Questo vuol dire che i corpi dei giusti saranno così raffinati, in certo modo così spiritualizzati, che pur non lasciando di essere veri corpi, potranno passare dappertutto anche attraverso corpi duri e impenetrabili. Ecco, pensiamo anche qui a Gesù Cristo che attraversa il sepolcro che lo chiudeva, oppure pensiamo a quando appare agli apostoli attraverso le porte del cenacolo che erano chiuse. Tali dunque saranno le qualità dei corpi degli eletti. Non tutti però questi corpi avranno la medesima gloria, ma altri l'avranno maggiore, altri minore, in proporzione della santità con cui i giusti vissero nel mondo. Anche questo lo esprime San Paolo, sempre in quel capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, dove scrive: altra è la chiarezza del sole, altra la chiarezza della luna, altra la chiarezza delle stelle, imperoché va differenza fra stella e stella nella chiarezza. Così vi sarà differenza tra i corpi glorificati, che appunto saranno glorificati in base ai meriti acquistati qui su questa terra. I corpi risorti dei dannati. Quanto ai corpi risuscitati dei dannati, anch'essi saranno rifatti riguardo alle proprietà naturali, anch'essi avranno tutte le loro membra che dureranno eternamente, ma saranno però affatto privi di quelle doti che abbiamo enumerato e che appartengono ai corpi gloriosi dei beati. Anzi, essi avranno le qualità contrarie e porteranno l'orribile marchio della riprovazione. Cioè, quali sono le qualità contrarie? Invece di essere impassibili, saranno carnali e sensibili più che mai, sottoposti a tutti i mali riuniti. Invece di essere brillanti, saranno tenebrosi, orridi, spaventosi, tramutati in mostri e spettri deformissimi. Invece dell'agilità avranno la pesantezza che li farà lenti e li terrà prigionieri. Invece della sottigliezza avranno l'impotenza che sarà loro di ostacolo a ogni slancio dell'anima. Tali saranno nella risurrezione i corpi di coloro che Dio ha riprovato e condannato al supplizio infernale. Ecco, spiegata in breve appunto la seconda parte dell'articolo di fede che riguarda la risurrezione dei corpi. Conclusione pratica. Anche noi un giorno prenderemo lo stesso corpo che ora abbiamo e con esso compariremo al tribunale di Dio, come dice Giobbe, in carne mea videbo Deum meum, cioè nella mia carne vedrò il mio Signore. Ma in quale stato lo riprenderemo? San Paolo ci dice che noi stessi su questa terra determiniamo la condizione futura che sarà del nostro corpo risuscitato. Ecco le sue parole: quello che l'uomo avrà seminato raccoglierà. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Galati 6:8. Questo vuol dire che se concederemo al nostro corpo qui in terra tutte le soddisfazioni peccaminose, non potremo aspettarci che una cattiva risurrezione, ma se invece terremo questo nostro corpo mortificato e soggetto allo Spirito, alla legge di Dio, non ci potrà mancare una risurrezione beata. Quanto dunque ci deve importare di sacrificarci nel poco tempo che vivremo per avere la glorificazione dell'anima e del corpo nell'eternità. Dunque, ecco, impariamo a servirci del nostro corpo per glorificare Dio, per compiere i nostri doveri, per per servire il nostro prossimo, per accumularci, ecco, davvero un tesoro che duri per la vita eterna. Fatti ed esempi. Il peccatore di Saragozza. Nella storia di San Domenico di Guzman si narra la conversione di un peccatore accompagnata da circostanze straordinarie. Mentre il santo predicava a Saragozza in Spagna, si recò ad ascoltarlo, solo per curiosità, un gentiluomo noto per la sua pessima condotta e per il suo libertinaggio. San Domenico parlava allora del peccato mortale e dello stato miserando in cui esso riduce le anime. Essendosi accorto che quell'uomo sorrideva con aria di incredulità, pregò Dio che manifestasse l'anima di lui agli occhi di tutti i presenti. Dio lo esaudì e nel punto stesso il peccatore comparve come un orribile mostro sbucato dall'inferno, circondato da demoni che lo tenevano incatenato. A tal vista tutti fuggirono spaventati, non esclusi i parenti, gli amici e la sua stessa consorte. Egli stesso, inorridito della sua persona, mandava grida lamentevoli, invocando pietà e misericordia. Allora San Domenico gli impose di recitare il Santo Rosario. Quegli lo recitò e ritornò nel suo stato normale. Ma la conversione era avvenuta. Pentito, si gettò ai piedi del Santo e con l'umile confessione riacquistò la grazia di Dio. Lo stato orribile di questo peccatore ci dà un'idea dello stato futuro dei reprobi nella resurrezione, sebbene esso non ne sia che solo un'ombra. La resurrezione dei giusti, Sant'Eulalia. Durante la persecuzione mossa contro i cristiani dall'imperatore Diocleziano, all'inizio del IV secolo, si contò tra i martiri Sant'Eulalia, una giovinetta di appena 12 anni. Essa era della città di Mérida, nel Portogallo. Eludendo la vigilanza della madre che la teneva nascosta, la coraggiosa fanciulla si presentò allo stesso giudice d'Aciano, rimproverandogli il delitto di perseguitare i cristiani. D'Aciano la consegnò al suo ufficiale Calpurnio, il quale né con le lusinghe né con le minacce poté scuotere la costanza della giovinetta. Tormentata in mille modi, dilaniata da capo a piedi, quando vide la morte vicina, ella si volse all'ufficiale e con tutta franchezza gli disse: «Guardatemi bene in faccia, o Calpurnio, imprimetevi nella mente la mia fisionomia perché mi possiate riconoscere nel giorno dell'universale risurrezione. Allora voi ed io compariremo dinanzi a Gesù Cristo, voi per ricevere il castigo della vostra scellerata condotta, io per essere ricompensata della mia fede e dei miei patimenti». E dopo queste parole la generosa martire fu data alle fiamme e consumò il suo sacrificio. La resurrezione della carne è ordinata a quella seconda vita dove tutto l'uomo, anima e corpo, avrà il premio eterno o l'eterna pena. Questa vita futura che non avrà mai fine ci è proposta a credere nell'ultimo articolo del simbolo apostolico che recita così: Credo la vita eterna. In virtù di questo articolo noi crediamo non solo la felicità eterna di coloro che si sono addormentati nella pace di Dio, nella grazia di Dio, ma anche la verità dell'inferno per coloro che invece non hanno vissuto secondo la legge di Dio e sono morti lontani dalla sua grazia, privi della sua grazia. In questo dodicesimo articolo, dunque, che riguarda la vita eterna, noi mediteremo sulla realtà del paradiso e dell'inferno. Oggi ci soffermiamo sul paradiso, la sua esistenza, in che consiste la felicità del paradiso e i diversi gradi di gloria dei beati. La certezza del paradiso. Anzitutto, quando diciamo paradiso, che cosa intendiamo? Paradiso è un termine che nella sua origine vuol dire giardino, luogo quindi di delizie, luogo amenissimo. Si dice paradiso terrestre quel delizioso giardino in cui Dio aveva posto il primo uomo che aveva formato dalla terra. Si chiamò paradiso anche il luogo dove le anime giuste aspettavano la venuta del Redentore, il cosiddetto limbo dei padri, seno di Abramo. Infatti Gesù Cristo, quando dalla croce assicurò al buon ladrone l'eterna salvezza, gli disse: oggi sarai con me in paradiso, inteso quale limbo o seno di Abramo, perché sappiamo che l'ingresso in paradiso avverrà con la sua gloriosa ascensione. Solo quando Gesù entrerà nel regno dei cieli porterà con sé anche tutte le anime dei giusti dell'Antico Testamento, tutti i giusti morti prima della sua, appunto, ascensione. Finalmente paradiso significa il luogo dove gli angeli santi godono eternamente una felicità perfetta vedendo Dio e amandolo, ed è in questo senso che si prende il termine paradiso in questa lezione. È il termine che usò San Paolo quando disse che egli era stato rapito in paradiso. Questo luogo di felicità si chiama anche con altri nomi, come Celeste Sion, Gerusalemme Celeste, Città di Dio, Vita Eterna, Regno Eterno, o anche semplicemente col nome di Cielo. C'è il Paradiso? Nulla di più certo dell'esistenza del Paradiso, che è verità di fede. Tutte le prove che dimostrano l'immortalità dell'anima valgono anche a dimostrare l'esistenza di una vita che verrà, di una vita eterna, quindi di un premio eterno come di un eterno castigo. Che vi sia il paradiso, regno di gloria eterna, è accertato dalle sacre scritture in tantissimi luoghi. Ci basti riferire qualche passo del Santo Vangelo. Per esempio, leggiamo che Gesù Cristo nell'ultimo giudizio dirà agli eletti: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. O ancora, e se ne andranno questi reprobi all'eterno supplizio, i giusti alla vita eterna. Gesù disse anche, parlando ai suoi discepoli: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, io vado a prepararvi un posto, eccetera. Ma anche la ragione ci conferma questa verità rivelata. Essa, la ragione, ci dice che il bene deve essere ricompensato. Ora, in questa vita, la ricompensa per chi compie opere buone non c'è sempre. E poiché Dio è giusto, deve esserci necessariamente un luogo nell'altra vita dove tale ricompensa si trovi. D'altra parte, è un dato di fatto, no? Come tante volte i ricchi e puloni prosperano facendo il male, mentre i poveri Lazzaro soffrono. Ecco, dove sarebbe Dio, la giustizia di Dio, se non vi fosse un'altra vita dove c'è una giusta ricompensa per coloro che l'hanno servito, l'hanno amato anche nella sofferenza, e dall'altra vi sia un castigo per coloro invece che hanno compiuto il male? Quindi il fatto di un premio e di un castigo è vero come è vero che c'è Dio. Ecco, questo ce lo dice appunto, ripeto, la ragione stessa. Ancora, noi siamo fatti per la felicità, e questa l'aspirazione ardente del nostro cuore, la brama insaziabile dell'anima nostra. Ma l'esperienza ci dice che l'appagamento dei nostri desideri non lo possiamo avere in questa vita, dunque lo si deve avere nell'altra. Cioè, se Dio ha posto nel cuore questo desiderio nell'uomo di beatitudine e felicità, questo desiderio deve trovare un appagamento in qualche modo, e se non è in questa vita lo deve essere nell'altra, altrimenti Dio non avrebbe posto in noi questa aspirazione, questo desiderio. Se l'uomo sopporta rassegnato i dolori, le angustie, le fatiche e i travagli di questo mondo, è perché sente anche dentro di sé che un giorno sarà consolato e ricompensato in un mondo migliore, cioè nel cielo. Ancora, l'esistenza del paradiso è una verità che tutti i popoli, tutte le religioni, tutte le filosofie hanno sempre ammessa, sebbene alcune abbiano errato ed errino intorno alla sua esistenza, all'essenza di questo godimento. I pagani chiamavano il paradiso col nome di Campi Elisi, per significare il luogo di delizia nell'altra vita, dove, secondo le credenze di quei popoli, le anime dei giusti e degli eroi dovevano godere l'eterna beatitudine. E da questo luogo di felicità troviamo la descrizione nei poemi di Omero e di Virgilio. Cioè, lui dice il nostro autore, l'esistenza del paradiso ci viene confermata anzitutto dalla fede, una verità di fede rivelata da Dio, dalla ragione e anche dal comune senso, dei popoli. Dov'è il paradiso? Il luogo dove sia il paradiso non si può precisare. La Sacra Scrittura, quando ne parla, usa l'espressione salire al cielo. Per questo noi abbiamo l'abitudine di porre il paradiso nell'alto dei cieli, ossia al di là dello spazio immenso in cui si muovono gli astri. Veramente l'anima nostra, che è spirito, non avrebbe bisogno di un luogo materiale dove trovi la felicità eterna, ma siccome dopo la fine del mondo le anime prenderanno di nuovo i corpi, si può ben credere che per i beati Dio abbia preparato un luogo materiale bellissimo nel quale egli si manifesta a loro, facendoli partecipi della sua gloria. Le Divine Scritture, in modo particolare l'Apocalisse, parlano spesso del paradiso come di un luogo materiale, sebbene quelle espressioni si possano interpretare anche in altro senso. Su questo punto, non si può dire nulla di preciso, ma ci basta sapere che dove si vede Dio, là è il paradiso e per conseguenza, riguardo alla località, non dobbiamo cercarlo né in alto né in basso. La felicità del paradiso. In che cosa consiste la felicità del paradiso? Che cosa si gode in paradiso? L'Apostolo San Paolo, che una volta ebbe da Dio la grazia di essere rapito in estasi e di entrare per breve istante nel cielo, protestò di aver visto cose così belle e straordinarie che lingua d'uomo non potrebbe mai descrivere né mente umana immaginare. Ora, se San Paolo, che l'aveva visto, non ha potuto dirci di più del paradiso, che cosa potremo dire noi? Cioè, qualcosa che evidentemente non possiamo esprimere. Il Catechismo di San Pio X compendiava tutto ciò che si può dire e si sa del paradiso in questa semplice risposta: in paradiso si gode la vista di Dio e ogni bene senza alcun male. Ecco, si gode ogni bene e non ci sarà alcun male. Vediamo un po' meglio il significato di queste parole. Anzitutto in paradiso si gode la visione di Dio. Ecco, San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, scriveva: Ora noi vediamo Dio attraverso uno specchio, per enigma, ma in paradiso lo vedremo faccia a faccia e lo conosceremo in quel modo onde noi siamo conosciuti. Cioè l'anima del giusto, purificata da ogni macchia anche veniale, se non in questa vita, nel purgatorio, sarà finalmente poi accolta in paradiso e riceverà da Dio come un lume soprannaturale e per questo lume egli potrà vedere Dio come egli è, penetrare cioè la stessa divina essenza. Noi su questa terra vediamo Dio come attraverso uno specchio, dice San Paolo, cioè vediamo appena qualche traccia della sua potenza, della sua sapienza, della sua bontà nelle opere delle sue mani. Vediamo Dio come pare di vedere lo scultore quando si considera una statua che ha lavorato, come pare di vedere un benefattore quando si ammira il dono generoso che ha lasciato. Ma in paradiso l'anima nostra potrà fissarsi a contemplare questo Dio non più attraverso lo specchio delle sue opere, ma faccia a faccia, ossia in sé medesimo. E vedendo Dio, l'anima vedrà insieme anche tutte le sue perfezioni, poiché queste formano una cosa sola con lui. Quindi comprenderà la sua sapienza, la sua potenza, la sua eternità, la sua immensità e tutti gli altri attributi. Vedrà di più spiegati in lui tutti i misteri, quei misteri che formano adesso il tormento della nostra intelligenza. E da questa visione soprannaturale di Dio, assoluta verità, assoluta bontà, assoluta bellezza, l'anima sarà come rapita in un'estasi continua, eterna, di amore. cosicché non le sarà possibile non amare Dio e sarà così perfettamente a Lui da divenire quasi con Lui un solo spirito, possedendolo nel modo più intimo e perfetto, entrando, direi quasi, nella sua stessa vita e godendo della sua gloria e felicità. In paradiso, quindi, come dice il salmista, non sarà il gaudio che scenderà ad occupare l'anima, ma sarà l'anima che entrerà nel gaudio. Ecco, come un vaso gettato nel mare, che si riempie, si tuffa, perdendosi in mezzo ai flutti, o come una spugna che appunto viene gettata nel mare, che si riempie d'acqua ed è circondata dall'acqua, a destra, a sinistra, sopra, sotto, ecco, immersa in questo torrente di delizie, come dice il Salmo 36, versetto 8. Dissiderai le anime nel torrente delle tue delizie. L'anima berrà questa fonte inesausta, si tufferà, si perderà in essa, sarà assorta nel gran mare di Dio. E questo mare di felicità immensa e inconcepibile non verrà mai turbato dal timore di perderla. Ecco ciò che forma il tormento in questo mondo anche delle anime più felici è proprio il dubbio angoscioso di perdere, di poter perdere da un momento all'altro ciò che possiedono. Bene, nel paradiso non vi sarà più alcun dubbio, l'anima del giusto possederà sempre con certezza Dio, saprà di non poterlo più perdere. In paradiso non ci saranno più tentazioni, né più contrasti, non più inquietudini ed illusioni. Il tempo con le sue incertezze finirà per dare spazio all'eternità. Ecco ciò che metterà il colmo al gaudio degli eletti, il pensiero di essere felici e di essere felici per sempre. Visione, amore, possesso di Dio dunque per tutta l'eternità. Ecco la felicità, il gaudio, l'essenza stessa del paradiso. Non basta. Nella visione, nell'amore e nel possesso eterno di Dio, l'anima del giusto vedrà, amerà, possederà, diceva il Catechismo San Pio X, anche qualunque altro bene, e avrà l'esclusione di ogni male. Ave Maria.